state grandi.
Poi daremo spazio anche a queste documenti. Bene, l'idea di questa giornata ci è venuta appunto perché con gli eventi in Libia, con questa aggressione criminale sotto vari livelli, poi spiegheremo, secondo me giungono un po' a maturazione alcuni fenomeni che erano però in vista almeno dagli anni Ottanta. Intanto, per esempio, a livello soprattutto europeo, italiano in particolare, la sorta di metamorfosi dei vecchi esponenti della FU sinistra in zombie aggregati alle peggiori imprese di questo secolo. E poi il ruolo ormai non solo centrale ma decisivo dei mega media per la sottomissione un po' di tutti i popoli del pianeta. E quello che vediamo anche in questi giorni nella cronaca con la questione dell'assassinio di Gheddafi non è tanto poi importante quali siano ormai i confini tra finzione e realtà o vari livelli di finzione e di realtà, perché la confusione che hanno creato tra questi vari livelli è massima. Lo slittamento induce confusione ed è su questo piano, soprattutto a livello comunicativo, che si gioca la più importante battaglia. Non abbiamo notizie noi migliori di quelle che potrebbero avere altri che girano in rete. Il punto è che comunque sul campo la resistenza in qualche modo di popolo si va generalizzando. Il punto è che però il caos lo stesso sta in qualche modo ponendo le basi di una nuova situazione di tipo afghano, iracheno, comunque un qualche misto di queste versioni. Però noi vediamo con la guerra di Libia anche la maturazione di un fenomeno, che è quello appunto della connessione tra il disegno delle elite dominanti, non semplicemente di tipo geopolitico, e la spoliazione, la catastrofizzazione dei popoli. E da questo punto di vista ci sono stati degli eventi cruciali. L'evento in qualche modo che ha segnato le prove generali per tutto questo stage che vediamo in questo decennio è appunto l'11 settembre. Da qui partiremo anche oggi cercando di fare un'operazione in qualche modo un po', alcuni mi dicono rischiosa, ma noi proviamo a farla, cioè di provare a dire la verità, come ho scritto in un recente articolo, anche sul Movimento per la Verità sull'11 settembre, che ha avuto un certo quale sviluppo negli anni tra il 2005 e il 2007, poi secondo noi si è avviata una fase di, chiamiamola genericamente, involuzione, poi scenderemo nei particolari. E a questo proposito vi presento i nostri ospiti, per la prima volta in Europa, anche perché noi eravamo fermamente convinti che occorresse dare spazio anche a queste voci, c'è la dottoressa Judy Wood, che come saprete è impegnata praticamente sin quasi da subito nello studio delle dinamiche dei cosiddetti crolli, collassi, virgolette, del World Trade Center a New York. Insieme a lei, ricordo solo Judy Wood, professoressa di ingegneria meccanica e quella che noi chiamiamo scienza dei materiali all'Università di Clemson in Carolina del Sud. Lei ha perso il suo lavoro per le sue ricerche, ecco, l'ha perso davvero, e quindi oggi vive un po' dei vecchi risparmi del periodo universitario, un po' aiutata da Andrew e da altri del movimento e un po' con qualche reddito derivante dai libri. Questo per dire che si paga davvero personalmente, ecco, non, come noi a nostro modo abbiamo pagato nei primi anni in Italia, anche se molto meno rispetto a Judy, a Andrew e ad altri, davvero questa è la situazione per quelli che davvero cercano la verità e che sono non permeabili all'infiltrazione cognitiva. E poi c'è Andrew Johnson, inglese, dal 2004 praticamente nell'ambito della critica della liturgia ufficiale nel 2005, era uno dei primi che fecero parte del nucleo originario degli Scholars, direttamente coinvolto, poi ci spiegherà in che modo, da Stephen E. Jones. Lui insegna questa Open University in Inghilterra, soprattutto per assistere con tecnologie i ragazzi disabili, ed è autore anche lui di una sorta di compilation dei suoi articoli tratti dal suo sito, che si chiama 9-11 Finding the Truth. Il libro della dottoressa Wood, che raccoglie un po' in qualche modo moltissimi spunti presenti sul suo sito, ma in qualche modo l'unica a tutt'oggi indagine di tipo forense sulle dinamiche successe in quel giorno al World Trade Center, secondo noi segna una svolta, è una svolta tutta da discutere, comunque importante, radicale, nella storia di questo movimento. Io mi fermo qui perché lascio la parola a Franco, che ci spiegherà qual è, al di là anche dell'analisi degli eventi e l'analisi fattuale sulle evidenze, il significato secondo noi di questo evento cruciale, e poi cominceremo con la relazione, la presentazione della dottoressa Wood.
Si sente, sì, no, niente, solo alcuni punti a quello che ha aggiunto presentato Emanuele. In realtà l'avvenimento dell'11 settembre è un avvenimento, si potrebbe dire, un po' pivot del decennio successivo, per una serie di avvenimenti che ha scatenato, capite, sullo scenario geopolitico mondiale. Prima di tutto la fonte prima, diciamo, due guerre illegali nei confronti dell'Afghanistan, prima l'Iraq, voglio dire, c'è già stata una gravissima violazione del diritto internazionale e quindi una delegittimazione dell'ONU già nel 2001 con queste due iniziative basate, lo sapete, poi si è scoperto su invenzioni, diciamo così, ma invenzioni, diciamo, della diplomazia USA. Il pretesto naturalmente è stato l'avvenimento dell'11 settembre, e questo ha portato alla luce una nuova dimensione di quelle che sono oggi le elite dominanti a livello planetario. Tenete conto che non si tratta solo dell'Occidente, ma noi siamo di fronte a una potenza militare e geopolitica che spazia su tutto il pianeta, e le classi sociali, gli individui, i soggetti che sono alle spalle di quel progetto chiamato 11 settembre, in America definito più propriamente come un inside job, hanno rivelato ormai a chi occhi per vedere la natura criminale di queste classi. Nell'Ottocento si diceva, è curioso che un sindacalista dell'Ottocento dice: date al capitale, parlava del capitale all'epoca inglese, guardate al capitale un profitto del 100% e farà di tutto per acquisirlo, dategli un profitto del 200% e non eviterà neanche la forca pur di ottenerlo. Quindi la natura criminale di queste persone, di questi soggetti, di questi gruppi, di questa elite dominante a livello planetario è venuta fuori con l'11 settembre. Poi l'11 settembre, perché perché si sofferma a ragionare sulle sue conseguenze, sulla sua natura e le sue conseguenze, ha anche un altro aspetto. Ha demolito, per chi ha occhi per vedere ovviamente, per chi vuole riflettere sulla realtà che ci è stata presentata, capisco che sia difficile perché ci hanno presentato, ci hanno mascherato gli avvenimenti, ovviamente, non li hanno squadernati di fronte a noi come se fosse immediatamente comprensibile, li hanno mascherati, li hanno fabbricati in maniera che risultasse il contrario di quello che era, ovviamente lo sapevano, l'hanno fatto in maniera impeccabile tramite il possesso dei mega media, che sapete la cui testa si trova negli Stati Uniti, insomma, tenete conto che i mega media statunitensi producono i tre quarti dell'output mondiale, diciamo, dell'informazione. per quale si trovano in America, provengono quella fonte. Ma comunque quell'avvenimento, se è vero che ha rivelato la natura criminale dei piani, dei disegni, dei grandiosi disegni dell'elite occidentale, voglio dire, ormai ha decretato anche la fine dello Stato di diritto, la democrazia è una specie di uscio vuoto. Si è rivelato che le forze all'interno dei governi democratici dell'Occidente, perché poi sapete che l'elite statunitense, cioè la spiegazione ufficiale del governo statunitense ha avuto un eco corrispondente in tutto l'Occidente. È sufficiente leggere i giornali dell'epoca, del 2001, per rendersi conto di questo. Comunque chi parla di Costituzione oggi, no? Cioè democrazia, sapete, il diritto al voto, il diritto ai cittadini, eccetera, senza tener conto di quello che arriva, ci sta come minimo ingannando. È chiaro che chi parla di Costituzione e di diritti senza fare riferimento a quegli eventi non ha in testa un progetto politico di tipo innovativo, fuoriuscita dagli schemi, eccetera. L'unico interesse di una persona, che penso, presumo, parto dal presupposto che sia intelligente, è una trappola, è un inganno puramente e semplicemente. Quindi anche la finzione democratica, come la chiamava Gramsci negli anni 20, voglio dire, è crollata a seguito di quegli avvenimenti. Non è facile capirlo, questo lo sappiamo tutti, perché appunto è stato mascherato, è stato manipolato profondamente l'avvenimento, ma questo fa parte della loro diabolica intelligenza. Cioè le classi dominanti sono intelligenti, non a caso sono dominanti, ed è chiaro che se hanno concepito un disegno di quella portata, un disegno criminale, ricordo che a termini di Costituzione statunitense devono andare tutti davanti al portone di esecuzione, quindi hanno rischiato grosso, ovviamente, soltanto che avevano protezione dei mega media. I mega media è una definizione degli studiosi statunitensi, non è nostra, non è europea, perché in realtà ogni media negli Stati Uniti è un impero. Un impero editoriale, un impero dell'informazione, della comunicazione, spaziano dalle radio ai network, alla press, ai magazine, radios, everywhere, come dice, radio dappertutto e via dicendo. Quindi anche quella l'illusione democratica della Costituzione è crollata. Chi ne parla come se fosse chissà quale scoperta oggi in Italia in modo particolare, perché c'è chi ne parla in termini. Se fosse l'ultima spiaggia, in realtà sta tessendo un inganno alle nostre spalle. Poi il problema è che la novità ulteriore è questa nuova funzione appunto dei mega media. La novità che è emersa a seguito degli avvenimenti è la natura di produttori della realtà di questi mega media. I mega media ci fanno vivere veramente in un mondo virtuale, se vuoi Pietra Repubblica, il Corriere della Sera e la Libia è un altro esempio di questo meccanismo, voglio dire la stampa, la grande informazione. Io non guardo più la televisione ormai da un decennio, perché è chiaro che mi ripugna espormi, essere flagellato dalla propaganda. Vi ricordate, propaganda puramente e semplicemente, uno studioso americano negli anni 20-30 diceva: mai enunciare una menzogna falsificabile. È una sua raccomandazione. Cioè le menzogne che distribuite, con cui flagellate, devono essere il più possibile coperte, in modo che non se ne possa scoprire la verità. Già questa era una raccomandazione degli anni 20-30, ricordatevi oggi con la portata dei network internazionali. Comunque, la nuova funzione è che hanno potuto escogitare, disegnare quel progetto criminale, perché avevano alle spalle il monopolio dell'informazione. È chiaro che hanno raggiunto un livello tale di dominanza planetaria che possono permettere di fare tutto e il contrario di tutto, ma hanno la copertura dei media, cioè l'avallo, la protezione, come si dice negli Stati Uniti e nel mondo, è il cover up dei media, l'insabbiamento ad opera dei media. Quindi sono loro che creano la realtà che ci viene squadernata di fronte agli occhi. Poi, attenzione, ancora un altro punto che è venuto fuori, emerso, nella crisi famosa finanziaria. La crisi finanziaria internazionale di cui si parla tanto, ritorno alla sovranità monetaria nazionale, anche quelle sono tutti argomenti, purtroppo, che tendono a depistare, sono fuorvianti, nella misura in cui si dimenticano un dato fondamentale che però gli statunitensi hanno presente alla mente, ed è la dichiarazione del 1913 di Lindenberg, il papà del famoso trasvolatore atlantico, insomma, all'epoca senatore del Congresso degli Stati Uniti, che con la nascita della Federal Reserve americana nel 1913 disse in una dichiarazione alla stampa: con questa legge, dicevo, le crisi finanziarie potranno ormai essere scientificamente pianificate, cito le sue parole, da quello stesso governo invisibile che ha nelle sue mani monopolistiche il potere del denaro e la possibilità di mettere in circolazione a sua discrezione le quantità desiderate e necessarie per i suoi disegni strategici di lungo periodo. Quindi la Federal Reserve non è una banca qualunque, non è la Banca d'Italia, non è la BCE, in realtà anche questo è una mega istituzione di livello planetario, mi sono spiegato. Tenete conto che la bolletta petrolifera di tutti i paesi dell'Occidente e anche asiatici viene pagata in dollari. Cioè tutti gli stati del pianeta, che non sono produttori di petrolio, sono obbligati a tenere le casse delle singole banche nazionali, voglio dire, una riserva monetaria in dollari, obbligatoriamente, perché il petrolio può essere pagato sul mercato internazionale solo in dollari. Ed è la Fed che li stampa, ed è la Fed che inonda il pianeta con la moneta statunitense, ed è un progetto degli anni 70, guardate bene, perché poi chi legge quello che viene pubblicato negli Stati Uniti, queste cose sono note, sono state descritte, se ne ha parlato nei volumi degli economisti più intelligenti. E questo ci porta, questi 3-4 punti ci portano all'11 settembre, ed è l'aspetto interessante di questo volume, è che la dottoressa Wood, la professoressa Wood, adesso ve lo spiegherà con traduzione simultanea, presenta un'analisi scientifica di tutte le prove disponibili. Cioè è possibile dimostrare se effettivamente l'11 settembre è l'avvenimento che ha dato il via a tutti quei fenomeni che ci hanno stravolto in parte anche la nostra vita. Voglio dire, è possibile dimostrare prove alla mano, almeno quelle che sono rimaste, che sono sfuggite al cooperato, diciamo, all'insabbiamento, alla copertura mediatica, che cosa è probabilmente successo l'11 settembre, ma qui lasciamo la parola alla professoressa Wood. E tenete conto che per poter ipoteticamente affrontare una causa penale è indispensabile che le prove addotte siano il più possibile inconfutabili, perché se le prove addotte fossero labili, fossero dimostrate false, fossero dimostrate poco credibili, sarebbe la fine di tutto. Sono spiegato, ho sentito che è imposimato, per esempio, questo nostro ex magistrato ha intenzione di ricorrere alla Corte Penale dell'AIA per denunciare le amministrazioni degli Stati Uniti. Ora, se una denuncia sì, non so se mai andrà in porto, ma è chiaro che deve essere fondata su prove inconfutabili, altrimenti segnerebbe la fine definitiva decretata da una corte penale, vuol dire qualsiasi iniziativa tesa a svelare la verità dietro ogni fatti dell'11 settembre. E quindi, siccome dicevano i classici, sapere è potere, più comprendiamo, meglio comprendiamo le cause probabili alle spalle di quell'avvenimento, meglio sapremo resistere o comunque respingere, diciamo così, la propaganda che ci viene proposta a gettito continuo 24 ore su 24 da tutti i media, stampati e non stampati, grandi network e press. Quindi la dimostrazione della professoressa Wood è basilare, perché ci permette, ci mette nelle mani, diciamo così, una chiave interpretativa che ci protegge dalla questa specie di tsunami della propaganda che ogni giorno ci sommerge, mi sono spiegato, quindi è altrettanto importante. E ci piace, abbiamo fatto le iniziative di fare mondo, citare Conan Doyle, il famoso inventore di Sherlock Holmes, che fa dire al suo personaggio: quando si è eliminato l'impossibile, qualunque cosa rimanga, per quanto improbabile essa sia, deve essere la verità. Ed è quanto penso fra poco vi verrà dimostrato. Volevo solo chiudere con un'ultima annotazione che discende da questo evento, praticamente. Se effettivamente è stato un inside job, come dicono, cioè un crimine perpetrato dalla stessa amministrazione tramite le sue agenzie, se è stato così, dalle stesse sue agenzie di fiducia, allora è chiaro, se è così, se le cose stanno in questa maniera, chi difende i perpetratori del crimine non è uno scettico, sono spiegato, non è uno che ha dei dubbi su questo e su quello, questo sarebbe anche umanamente comprensibile, ma se la realtà, lo scenario alle spalle di quello che abbiamo visto è questo descritto dal libro della professoressa Wood, sono le persone che si ergono difensori della versione ufficiale, sono quelli che si chiamano i conniventi della dimensione giuridica che implica complicità, insomma, con quello che è successo. E poi, soprattutto, queste persone, ci è capitato di documentarlo in uno scritto che vi abbiamo presentato appositamente, intitolato Orwell Reloaded, queste persone che compaiono sulla stampa, è incredibile, ma ancora oggi italiana, europea, mondiale, eccetera, ma non solo fanno delle cose straordinarie, occultano i dati disponibili, sotto gli occhi del consenso, ci ha fatto vedere delle immagini, un professore di fisica ha detto, un professore di fisica di un ateneo italiano, questi edifici giganteschi erano fatti di vetro e cemento, una falsità mostruosa, un professore di fisica. Queste erano, sapete, avevano un'intalaiatura di acciaio interna ed esterna, gigantesca, erano degli edifici incredibili. E ha fatto un'affermazione, per cui gli falsifica anche i dati di fatto, e deve sapere che sta dicendo una falsità, perché non posso supporre che sia così disinformato. Quindi ci somministrano ancora oggi delle imposture tutto tondo, se non leggesse quell'articolo e credesse di poter avere accesso alla comprensione dei fatti sarebbe completamente portato fuori strada, ma poi sono state, ma comunque se avete il piacere di leggerlo è a vostra disposizione. E poi tenete conto che questi presunti diciamo così difensori della versione ufficiale occultano e fanno sparire tutti i punti precedenti, cioè le trasformazioni, le novità emerse nel corso del processo storico del Novecento, in modo particolare per quanto riguarda i megamedia, e quindi in un certo senso corroborano, o comunque vogliono corroborare la spiegazione ufficiale. E purtroppo una storia italiana è piena di questi fenomeni, è uscito appena un libro che si intitola Il Golpe Inglese, leggo il colpo inglese e vedo che praticamente, forse io ero un studente liceale, universitario, ma i nomi che compaiono all'interno al servizio dell'intelligence inglese sono i nomi della cultura, grande cultura italiana del 50, 60, 70, cioè si chiamano agenti dubbi, e purtroppo è un dato di fatto, ci sono gli agenti mascherati, coperti, con identità segrete, che svolgono delle funzioni di supporto, diciamo così, dei piani dei dominanti, e lo fanno sulla stampa, come il giornale di Torino, sul Corriere della Sera, sulla Repubblica, sui giornali locali, dentro le TV di Stato, nelle università, nelle accademie, dappertutto. Questo purtroppo è un dato di fatto, le documentazioni sono disponibili. Non legge quel libro, ci trova i nomi della grande cultura italiana, letterati, filosofi, professori, uomini politici, eccetera, eccetera, uomini di partito, la famosa, i primi uomini della famosa casta, quindi, ma questo scontato ci fosse uomini dell'industria, dell'editoria, di tutto, ma insomma è incredibile, ma guardate che non è mica solo un caso isolato, cioè non è che l'Italia fosse... E forse è più pronunciato perché era un paese di frontiera il fenomeno, ma in Francia, in Inghilterra, dappertutto, erano paesi vincitori, quindi noi siamo paesi che siamo stati occupati, la Germania ha avuto lo stesso destino, non è che sia andata diversamente, diverso la sua posizione geostrategica, però insomma i fenomeni sono più o meno comparabili, se tenete conto che a parere dei magistrati italiani, persino la rotarbefazione era un'emanazione dei servizi segreti, quindi voglio dire, c'è poco da meravigliarsi, anche come ho detto prima, forse sapere è potere, più ne so e meglio mi difendo, è chiaro che è difficile, anche perché loro ci presentano un'immagine completamente differente, quindi bisogna abbandonare gli schemi della propaganda, studiare, come diceva Gramsci, perché l'unico modo è per capire è affrontare il problema. Diceva lui, no, negli anni 20, prima di andare ancora in carcere, diciamo, andare nella cultura, sì, è un abito acquisito con lo sforzo, la noia e anche la sofferenza, perché non ci sono alternative, o uno cade nella rete della propaganda, propaganda nel senso statunitense però, cioè sottilmente mediata dai network, dai media, dal buon apparente, descrizione dei fatti e via dicendo, non crediate che siano così ingenui, sono estremamente sofisticati nelle loro manipolazioni e imposture. Comunque, visto che tutto è cominciato anche dall'11 settembre, almeno per quanto ci riguarda, i fenomeni erano già in marcia da prima, come ha ricordato Emanuele, avevano dei decenni di gestazione, hanno avuto dei decenni di gestazione, però certamente il culmine è stato l'11 settembre e da lì è seguito il decennio dentro cui ancora ci troviamo, compresa la guerra di Libia. Io passo la parola alla professoressa Pud, che adesso ci presenterà la sua analisi dei fatti.
Solo una cosa, in italiano abbiamo voluto tradurre questo: dove sono andata a finire?
Se non ti vedo,
per riempire una piccola pausa, siamo con una mezz'ora di ritardo in effetti rispetto al programma, però appunto non essendo potuto arrivare alla Gammannossi la recuperiamo piano piano, quindi direi che più o meno siamo in perfetto orario. Dico solo una cosa, quando analizzeremo piano piano anche le vicende interne del Movimento per la Verità, che magari pochi conoscono in profondità, avremo questa vista dall'interno da parte di due degli esponenti più importanti, però vi dico solo questo, teniamo presente che vista l'epoca in cui ci troviamo, in cui l'infiltrazione cognitiva anche di tutti i movimenti, come vediamo anche da questo ultimo degli cosiddetti indignati, è in corso, noi pensiamo che questo sia avvenuto anche col Movimento per la Verità sull'11 settembre. Come diceva Brecht, spesso appunto i veri nemici marciano anche alla nostra testa. Grazie. I veri nemici, quelli davvero più pericolosi, oltre che essere spesso nostri amici, marciano nella nostra stessa direzione, spesso alla nostra testa, diceva Brecht.
No,
serio?
A tutte le stesse degli indignati?
Beh,
non vorrei per capire.
Anche.
Un soprattutto.
No,
dove siamo?
I would like to begin by reading a quote by Vincent Bugliosi, which
vorrei,
is in my book.
Vorrei iniziare con una citazione di un certo Vincent Bugliosi.
We're talking about the fact that most people see what they expect to see, what they want to see, what they've been told to see, what conventional wisdom tells them to see, not what is right in front of them in pristine condition.
Noi stiamo parlando di fatti che la maggior parte delle persone vedono il fatto che la maggior parte di persone vedono quello che si aspettano di vedere, che loro vedono quello che vogliono vedere, quello che gli hanno detto di vedere, quello che la saggezza convenzionale dice a loro di vedere, quello che e non vedono quello che è proprio davanti a loro e in condizioni perfette.